ho sbagliato tante volte ormai che lo so già.
Buonasera.
Bella.
Salto il binario.
Wow, tra le più atletiche. Benvenuta.
Benvenuta, Belva.
Benvenuta.
Grazie. Allora, oggi è lei che è particolarmente belva, eh? Oggi, è un po' sadomaso,
sì.
Posso dire?
Sì, no, ci provo, cioè, aspiro. Buonasera e benvenuta.
Come sto sullo sgabello? Ecco così, va bene. Spero di non scivolare, non sono abituata agli sgabelli.
Buonasera e benvenuta.
Grazie.
Che belva si sente.
Ah, allora, di me convivono due personalità. Io in genere sono una belva gentile, come mite, quindi mi sento spesso... Il mio cane preferito, c'ho un labrador biondo, giocoso, allegro, vitale. Poi però so anche essere una vera leonessa, perché se vieni nel mio territorio oppure cerchi di insidiare la mia vita privata o professionale, ecco lì io mi difendo.
Quindi un po' labrador, un po' leonessa.
Sì.
Lei a TV Talk una volta ha detto: non mi farei intervistare a Belve per un motivo semplice, non ho abbastanza scheletri nell'armadio. Li abbiamo trovati?
Non lo so, adesso vedremo. Però è vero, io anche quando mi ha presentato ha detto: è una che dice sempre quello che pensa, no? Un
sì.
po' il patto che ho fatto col pubblico, cioè di essere quella che sono nella vita e anche in televisione. Quindi non credo di avere tanti scheletri nell'armadio.
Perché l'ha già detti?
Perché li ho già detti, oppure non li ho mai detti, ma non si sanno, cioè nel senso che non è che ho proprio degli scheletroni che
no.
Tu dici ma questa chissà che cosa nasconde.
Di lei hanno scritto: dietro l'aria paciosa, dietro l'allure della casalinga non disperata, la clerice è nota per le sue unghiate da tigre. Ci dica che è vero.
Ma qualche volta posso tirarle fuori le mie unghiate da tigre, questo sì, mi faccio rispettare. Se c'è una cosa che non mi va, la dico. Diciamo che io ho più le unghiate da tigre sulle persone di potere e mai le unghiate da tigre sulle persone con cui lavoro.
Lei ha detto: sono molto più rock di quello che si pensa. Qual è la sua parte rock che non è stata fin qui compresa?
Ma io credo, sono comunque una persona, anche come conduco, no? Non sono una tradizionale, non sono una buonasera, benvenuti signori e signori, no. Cioè c'è sempre, ad esempio, perché a me piace la diretta? Perché c'è l'anello che non tiene, cioè c'è quella cosa, a me piace quando le cose non funzionano, quando si rompe qualcosa, quando dice oddio adesso cosa succede e vedo tutto lo studio in allarme, io mi sento un po', capito? Sì, mi sento un po' come la salvatrice, no? Dico, adesso tutti contano su di me e io dimostrerò che ce la posso fare.
È una capitana.
Sì, sono una capitana, è giusto.
Il suo motto è: mai regina, mai cretina.
È vero.
E quindi nel mezzo che ci mettiamo?
Ma non saprei, la definizione tra regina e cretina non riesco a trovarla, però non mi sento mai sempre al top, ma non mi sento mai sempre troppo in basso, una via di mezzo.
E lei si è definita un grandissimo mediano, ma da mediano lei gioca più in difesa o più all'attacco?
Più all'attacco, decisamente. Sono un mediano perché sono una che gioca per la squadra. Però amo giocare in attacco, ecco, non sono una difensiva. Io se devo andare vado, sono una rieta, insomma.
E lei ha anche detto: ho segnato tantissimi gol.
Ho segnato tantissimi gol, sì, nella mia vita. Ogni tanto quando ripenso a quello che ho fatto, era molto di più di quello che io avrei mai immaginato e sognato
di poter fare.
Sì, è vero.
Sono andata in onda con le coliche e con le corna e la gente mi chiedeva: Antonella, che hai? Trasparivano più le coliche o più le corna?
Più le corna.
Sì.
No, nel senso che le coliche, sì, quante volte sono venute, le corna sono state più numerose, quindi chiaramente.
Ah.
Mi ricordo una volta sono andata a ritirare l'Oscar della TV e c'era Sandra Bullock, che allora l'aveva aveva vinto tutto, e anche lei era stata tradita. Ho detto: si vede che è una costante delle donne. Quando hanno successo, purtroppo devono scegliere tra il successo e, come dire, la vita privata.
E l'ha detto?
Ho detto: sì, anch'io le corna. Perché no? Tanto prima o poi le abbiamo tutte, cioè nel senso che capita, no? Una lunga vita.
Anche tutti, prima o poi.
Anche tutti, no? Certo, io parlo tutte perché stiamo tra donne, ma anche tutti, come no? Certo.
Se fossi un piatto sarei una roba unta, bella carica.
Direi bisunta anche.
Bisunta, tipo?
Cioè tipo una lasagna con tanta besciamella, ragù, una matriciana proprio di quelle col guanciale vero.
Non è il sushi lei?
No, sushi zero, no, io proprio il contrario del sushi.
Le casalinghe la amano, agli uomini fa sangue, non destabilizza. È la donna normale che mangia e fa l'amore.
Tutto direi vero? Di sì, è tutto vero, sì. Sono una donna normale che ha avuto una vita eccezionale, che fa l'amore quando può, certo, perché no, non disdegna, anzi, è uno dei grandi piaceri della vita insieme alla... Non è che ne abbiamo tanti, quindi è importante.
Non mi anticipi i tempi subito.
No, va bene, sto ferma.
Enrico Lucherini, il grande press agent delle dive, di lei disse: mi attrae nel suo squinziume. Un po' squinzia o
sì,
no?
Sì, forse un po' squinzia, ma non lo so, forse la mia provincialità. Io in me ho sempre un po' questa parte provinciale che mi rende un po' squinzia, che mi rende un po', in alcune cose, un po' basica, no? Ma a me piace questa cosa.
Francesco Merlo su Repubblica, anni fa, erano gli anni di Sanremo, del suo Sanremo 2010, scrisse: la Clerici non è la donna semplice, ma la donna semplificata, quella che nessuno incontra mai. Cioè, come se fosse, diciamo, una semplicità costruita.
Credo di no, cioè io credo che proprio io sono esattamente quello che sembro, non so se sono semplice, qualche volta posso anche essere complicata, ma no, io sono veramente quello che sembro.
E sempre Merlo in quell'articolo scrive: una donna italiana che non esiste, modesta quanto basta, una signora che non crea problemi, non spaventa nessuno, tutta timida, tutta emozionata, finta madre di famiglia, finta bella, finta sexy, finta vera.
Per lui sarò finta, non lo so, io credo di aver dimostrato che si sbagliava, anche perché quel Sanremo in cui nessuno credeva invece andò molto bene. E io mi ricordo un articolo di Marco Molendini che invece disse, iniziò così: ci eravamo sbagliati perché avevamo giudicato Antonella una non all'altezza, no? Come spesso accade quando si affida una cosa importante a una donna.
Era quello secondo lei, cioè questo pregiudizio era legato a lei in quanto donna o
in
per altri motivi?
In quanto donna e in quanto fossi una che veniva dalla cucina. Cioè da una trasmissione di cucina, sia pur di grande successo, ma che non veniva considerata come uno show, una cosa importante.
Lei ad Andrea Scarpa ha detto: se non avessi lavorato in TV avrei cercato di fare il magistrato e forse mi avrebbero gambizzata subito.
Sì, sicuro.
Perché dice: non mi piacciono i compromessi, ma addirittura gambizzata.
Beh, perché comunque io sono una che va dritta alla meta, non è che sono una tanto di compromessi. Ti devo dire una cosa,
te la dico. È drammatica pure lei, gambizzata.
No, vabbè, cioè, poi è vero. Forse era una frase un po' forte. Era una frase un po' forte.
Mi dice un suo pregio vero?
L'empatia. L'empatia è un pregio forse che ho, cioè di entrare... Io quando incontro una persona avverto subito, la sento.
E invece un difetto vero, sgradevole, brutto?
Oltre al fatto che mi mangio le unghie, che è bruttissimo, secondo me, per una donna della mia età. Certamente, ecco, che ogni tanto io sono fumantina, però non riesco a tenere il punto fino in fondo. Poi magari passa qualcuno che mi fa due moine e cedo.
Che è un difetto, però ancora
no, è un difettone.
Modo per essere buoni. Però
no,
ma
è
uno
un difetto...
sgradevole, brutto.
Sgradevole, brutto, non lo so. Che sono un po' fumantina, ecco. Ogni tanto mi parte, sono sanguigna, ogni tanto mi parte, magari faccio delle urlate. Però poi dopo mi dimentico, peccato che gli altri magari no.
Lei è nata a Legnano, la città per antonomasia del Carroccio, e però ha detto... dentro sono molto terrona, quindi
è vero.
Viveva da prigioniera politica a Legnano.
No, nel senso che io sono molto comunicativa e ho anche uno spirito meridionale, no? Nel senso proprio della comunicazione. Io mi sento molto, molto vicina al sud come temperamento.
A Maurizio Costanzo ha raccontato: sono sempre stata una ragazzina molto corteggiata, seppure non bellissima, ma non mi piacevano i ragazzi che magari al primo appuntamento venivano a prendermi col macchinone comprato da papà, li mandavo via.
Preferivo la moto.
Vabbè, mo arrivavano e li mandava via.
No,
ci credo.
Non li mandavo via, adesso magari esagerato, però non mi hanno mai attratto, sai, quelli che lo capisci subito quando viene un uomo a prenderti tanto per far colpo, quando viene uno che è realmente interessato a te. Preferivo le moto, mi sembrava un po' più rock. La vicenda.
Quindi
se venivano, non so, con la Ferrari, no.
Ma tutti lei li conosceva?
No, però sai, nell'Interla Milanese c'erano anche questi industrialotti interessanti da questo punto di vista, da Narosi, no? Che tutte le mamme di provincia avrebbero voluto accalappiare le figlie. E invece io non...
Poi un po' ci ho ripensato dopo un po'.
dopo ci ho ripensato, no, dopo ti riferisci al mio attuale fidanzato? Dopo aver avuto tanti fidanzati che dovevo mantenere, finalmente uno che si mantiene da solo, cioè mi sembra già un buon risultato.
Comunque lei si laurea in giurisprudenza poi il debutto, prima nelle reti locali, poi in Rai, nei programmi sportivi in dribbling e domenica sprint. Senza rispondermi 50-50, la sua è stata più tigna o più talento, in percentuale?
Più tigna. Il talento secondo me è venuto dopo.
Comunque in quegli anni di dribbling e domenica sprint erano i tempi in cui il paese era scosso da un epico conflitto fra Antonella Clerici e Alba Parietti, scrissero. La prima, cioè lei, lamentava gli sconfinamenti della seconda, cioè Alba. Si allargava Alba?
Ma no, non è che si allargava. Lei aveva, si era presentata come una donna bellissima, con lo sgabello. Vedi, io invece sullo sgabello non so stare. Quindi eravamo proprio due mondi, siamo tuttora due mondi completamente diversi, cioè anche caratterialmente.
Comunque la sua carriera a quel punto ormai era decollata, tanto che le offrono la conduzione di Domenica In, ma lei già col contratto in mano, succede qualcosa e gliela sfilano. A quel punto le offrono, diciamo, un programma in Mediaset, lei va a Mediaset per un periodo, diciamo, senza brillare particolarmente, e poi torna in Rai con il programma che l'ha resa popolarissima, con La prova del cuoco, che è stato un grandissimo successo di pubblico ma anche di costume. E lei ha detto: stavolta mi dovranno mettere al posto del cavallo della Rai. Ce l'hanno messa?
Mai. No. Mai, anche se ogni tanto devo dire ho pensato che me lo meritassi. Però in questo diciamo che la Rai è più un'azienda che ti dà a livello di grande popolarità assolutamente e ti dà molto a livello umano, cioè come maestranze, come persone che lavorano con te. Però a livello dirigenziale, sai, è diverso. Cioè io ad esempio non ho mai frequentato i piani alti di Viale Mazzini. Questo per darti l'idea di come non cioè, c'è questo affetto così, no? Nei nostri confronti, o che comunque quando tu hai un successo tutti... È capitato con qualche direttore, ma non con tutti.
E diciamo, a parte l'affetto, secondo lei in questi anni, o anche attualmente, decida lei, non le hanno riconosciuto il merito che le si deve?
Qualche volta era giusto che dicessero: cavolo, grazie, sei stata fantastica. Cioè ti aspetti che qualche volta uno ti applauda, no?
Sì.
E questo no, questa non è così questa azienda, no? Per cui qualche volta ci ho anche patito, no? Del fatto che magari non ti riconoscessero. Ma basterebbe una pacca sulla spalla ogni tanto, capito? Ogni tanto ci ho patito di questo. Certo, ogni tanto al posto del cavallo, non dico proprio al posto del cavallo, però mi sarei meritata. Vicino un po', sì.
Lei disse: se l'avessi fatto a Mediaset, parlando della prova del cuoco, ora avrei comprato mezza Roma. Cioè, diciamo che sarebbero stati più generosi?
Beh, non c'è paragone, lo sanno tutti, quello che guadagniamo noi in Rai rispetto a quello che si guadagna nelle televisioni private. Non c'è paragone, parliamo di 10 volte tanto, credo. Certamente sarei diventata multimilionaria, questo sicuramente, ma i soldi non sono mai stati la mia priorità, infatti sono sempre rimasta fedele.
Si è spesso parlato dei suoi cachet d'oro, no? in alcune fasi. Sono state fake news?
Fake news, assolutamente.
Purtroppo.
Pensa che finito il Festival di Sanremo, racconto questa cosa, dove io forse avrei potuto chiedere la luna, forse, no? Nel senso che era un momento... Io non ho chiesto una lira di aumento e soprattutto ho chiesto solo di ritornare a fare la mia prova del cuoco, dove ero stata mandata via perché ero incinta.
Lei infatti, appunto, dopo, quando resta incinta, le viene in qualche modo tolta la prova del cuoco, no? E lei dice: nella fase più importante e delicata della mia vita, tutti i dirigenti Rai sono spariti. Con i soldi che ho fatto guadagnare con la pubblicità, mi sarei aspettata che mi chiedessero di andare in onda anche in barella. Ma diciamo, l'hanno sostituita perché lei era incinta o per altri motivi, secondo lei?
No, in quel caso lì perché ero incinta. Perché no, all'inizio mi hanno detto: vabbè, visto che stai partorendo, giustamente, no? A un certo punto ti devi ritirare.
Vabbè, devi andare in clinica.
È giusto, no, è normale. Poi però io mi aspettavo che loro mi dicessero: ok, adesso hai avuto la bambina, riprendi il tuo posto. E invece non è stato così. Non avevano però fatto i conti con il pubblico. perché il pubblico lì c'è stata proprio, non dico una rivolta, ma quasi.
Il suo posto l'ho presa al tempo Elisa Isoardi, sì. Poi insomma è umano.
Che non c'entra niente, poveretta. Che non c'entra niente. Lei o un'altra era uguale, non era con lei.
Infatti diciamo che ci sono state sempre un po' frecciatine, ma è umano anche quello,
ma certo,
no? Ma a parti invertite, lei avrebbe fatto diversamente da Elisa Isoardi oppure...
No, avrei fatto quello che ha fatto lei. Certo, lei ha fatto bene, ha approfittato di una situazione e ha fatto benissimo, certamente. Non c'entrava niente in questa vicenda.
Ma comunque lei dopo 2 anni invece riottiene la prova del cuoco e quando torna dice che goduria quando mi sono ripresa la prova del cuoco. Chi è?
Perché era appunto, non era tanto nei confronti della conduttrice che mi aveva sostituito assolutamente, ma nei confronti di una rivalsa che avevo avuto certamente, perché era comunque il mio programma, era comunque la maniera, perché io dico sempre le cose si possono fare, però c'è sempre un modo. Ecco, era stato un modo sgarbato anche nei confronti insomma di una madre, di una donna pur privilegiata, perché
sì,
non dimentico,
però
non è stato carino.
No. Chi sono i suoi veri amici tra i colleghi?
Carlo Conti è il primo nome che mi viene in mente, a cui io sono molto molto legata. Lui era Fabrizio Frizzi e noi qui, quando io entro qui alla DER, non riesco a dire questi sono gli studi. Fabrizio Frizzi, per me è impossibile. Noi eravamo noi tre, avevamo il camerino qui e siamo sempre stati molto molto legati. Diciamo che forse loro sono i miei veri amici. Poi io ho buoni rapporti in generale. Quasi tutti, sì. Io chiamo molto i miei colleghi, non so, anche sui contratti, sulle cose.
Quanto te dà quello?
Esatto. Anche questo, no, è bello perché non abbiamo filtri.
Senta, invece, chi non faccia diplomatica, che sono quelli o quelle... con cui si ama di meno o con cui si è amata di meno? Faccio la diplomatica.
Sì, mi sono amata di meno. Allora, intanto quello che è passato, è andato in prescrizione. Però certamente io non ho amato molto una conduttrice che allora era Mediaset perché mi fece uno sgarbo da livello personale che io, su cui ho patito molto. Perché
chi è?
Barbara D'Urso.
Ah. E che le ha fatto, se posso...
Allora, me lo ricordo bene, perché era il 2011, io ero in un momento di grande successo, perché venivo poi dal Festival di Sanremo, eccetera, avevo la mia bambina che aveva 2 anni, e ci fu il tradimento del mio compagno, ex compagno Eddie. Chi pubblicò le foto in copertina... di lui con questa, in atteggiamenti affettuosi con questa donna, e devo dire che tutte le mie colleghe, tutte, misero in rassegna stampa questo giornale sotto e quindi nessuno ne parlò, come si fa in genere con comunque una signora, io sono una signora della televisione, che sono proprio una parvenue, oppure una donna grande con una bambina piccola, eccetera. Invece lei aprì Pomeriggio 5 facendo non solo vedere la foto della copertina, ma dicendo abbiamo in esclusiva l'amante di Eddie domani in onda. Ecco, questo a me ferì moltissimo, poi riuscimmo a bloccare questa intervista perché...
Sì. Insomma, era molto sgradevole.
Ecco, io l'ho trovata una cosa molto sgradevole perché io non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega, nel senso che lo scoop a tutti i costi per me è brutto, cioè non è una cosa bella. Poi devo dire una cosa che parliamo di un decennio fa, tieni conto che invece io penso che lei sia una bravissima professionista che sappia fare il suo lavoro, che certamente non ha il mio stile di conduzione e che questa cosa però mi aveva ferito molto. Ecco, è stata l'unica volta che io ho patito molto da una
collega.
Chiarissimo.
Per il futuro Festival di Sanremo, io non le chiedo se lo condurrebbe o no.
Non me l'ha chiesto nessuno mai.
Ecco, io questo volevo
chiedere.
No, perché
questa cosa che tutti dicono chiedono. No. Nessuno mi ha mai chiesto niente.
Ma lei, al netto del fatto che lo farebbe o no, questo fatto che non l'hanno ancora sondata, ancora, probabilmente...
No,
rientra
un po' nel mondo nostro, dai, rientra un po' nel mondo nostro Rai, io...
Carlo Conti l'hanno sondato.
Ma sì, probabilmente a molti l'hanno chiesto, ma sai, ma perché probabilmente Non lo so, però ecco, quando mi dicono ma tu hai detto di no, oppure tu hai detto che non lo fai con questo, non lo fai con quell'altro, no, io a me non, nessuno mi ha mai chiesto niente, poi magari direi di no, assolutamente, anche perché io poi
no,
mi devo,
ma infatti non
mi
è quello il punto.
No, però è vero, cioè non posso, perché dovrei mentire?
Ma
è dire...
cioè, ma non le dispiace che non gliel'abbiano
ma
chiesto?
Ma no, io i miei programmi, ho le mie cose, non me ne frega niente, peggio per loro.
Cioè, che è? Comunque...
peggio per loro nel senso che magari capito sì, certo. Potrebbero però non me ne frega niente insomma non è nelle mie l'ho già fatto non è nelle mie ambizioni sì, beh, sì. È difficilissimo quest'anno quindi non è nelle mie ambizioni immediate no.
Comunque correva l'anno 2018 quando lei disse io sto alla Rai come Totti alla Roma fedele nei secoli vale ancora questa fedeltà nei secoli o non è più così scontata?
Ma allora io ogni volta dico mi arrabbio, no? Dico basta, adesso questo è l'ultimo anno. E poi tutti mi dicono: ma dai, fai sempre queste scene, e poi tu sei come Totti che sta sempre alla
quindi
Rai.
Quindi vai ancora.
Quindi non lo so. Cioè io poi l'idea di ricominciare da un'altra parte così. Cioè io comunque qua sto bene, il mio comfort zone. Anche un po', no, per pigrizia no, perché io sono sempre una combattente. Però è vero che io qua sto bene, non posso dire che mi sento a disagio.
Senta, posso chiederle come ha vissuto l'addio di Amadeus?
Beh, mi è dispiaciuto, perché secondo me lui è un grande della televisione. L'ho trovato però coraggioso, il suo addio. E penso che lui avesse davvero a coraggio perché lui ha parlato di nuovi sogni, io gli credo. Cioè penso che lui abbia voglia di misurarsi con cose diverse e anche con magari un ruolo diverso. Perché sai, quando tu arrivi a un certo livello poi puoi anche scegliere di cambiare, proprio di cambiare radicalmente. Quindi coraggioso.
Qual è la critica più giusta che le hanno rivolto e la critica più ingiusta, più ingenerosa che le hanno rivolto negli anni?
La più giusta, ma forse recentemente Giuseppe Candela ha detto di me la Clerici fa la Clerici. Ecco, questo a me è piaciuto molto perché mi ha riconosciuto
una personalità.
La cosa più invece brutta che mi hanno rivolto è quando ad esempio io scrivo una cosa e mi dicono... magari di politica, politica scrivo poco, però di cronaca, mi dicono ma cosa ne sai tu, torna in cucina, quando mi dicono che so troppo di sugo, è una di quelle cose che, ecco, lì mi va il sangue al cervello.
Lei dice una cosa che ricorda un Sanremo, quando proprio il suo Sanremo, quando molti non sono venuti per una sorta di pregiudizi, molti cantanti nei suoi confronti, e uno disse... sa troppo di sugo, lei non ha mai svelato il nome, vogliamo diciamo cogliere l'occasione per questo sugo gay.
Va bene, glielo dirò. Allora, non so se... Allora, a me l'hanno riferito, chiaramente, non è che lui è venuto lì e mi ha detto...
Sei di sugo.
Sei di sugo, no.
No.
Per cui non posso dire... Allora, premetto, se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse.
Brava.
Era Ligabue.
Ligabue?
Sì.
Ha detto che
pensa
sta
che
di
io amavo ho amato tanto allora io ho fatto di tutto per avere Ligabue al mio festival perché mi immaginavo l'ultima puntata io e lui che andavamo via in Harley Davidson lo trovavo
sarà un po' innamorata
non innamorata però mi piaceva l'idea era proprio un cantante che io amavo moltissimo e quando mi hanno detto questa cosa io sono rimasta così male che per tanto tempo ho detto ma davvero. Ma poi detta da lui è ancora più grave perché lui sa di... Cioè io lo immaginavo un po' rock, un po' andare a mangiare la matriciana con lui, capito?
Saprà lui di sugo?
No, nel senso sappiamo tutte e due di sugo, cioè non so, un bel maschione, capito, così un po' rozzo. E invece no, cioè, capito, allora sono rimasta male due volte. Vabbè, comunque, pazienza.
Peggio per lui.
Ha perso una cena straordinaria.
Basta parlare di lavoro, parliamo d'amore, anche se lei in passato ha detto che non essere felice nel privato in passato mi ha portato a lavorare tanto e bene.
È vero perché poi alla fine io mi sfogavo nel lavoro perché meno male che c'era, così andavo a lavorare tutti i giorni e non pensavo a tutte le mie disgrazie, anche alle mie corna, a tutti i problemi che avevo.
Ah, sembra che è un passato costellato di corna.
Sono stati una decina d'anni piuttosto sofferti, 10 no forse, ma insomma 6-7 sì.
Allora, lei è felice, innamorata del suo Vittorio Garrone e diciamo che il vostro primo appuntamento è stato un appuntamento a tre a cena, Lei, lui e la dietologa.
E la dietologa.
Ma un incubo praticamente.
La dietologa che però non ha detto una parola.
Non pesava.
No, non pesava. Lei ci aveva fatto solo incontrare perché sosteneva da sempre che eravamo fatti l'uno per l'altro. È stata una bella cena, però lui dice che lui voleva rincorrermi sul taxi quando andavo via. Devo dire che io quella sera ero particolarmente messa giù bene. Quindi ero...
Era... Perché lo sapeva, cioè era un po' programmato.
Ma non lo so, era programmata questa cena, ma io poi ero particolarmente in forma in quel periodo lì, ero da poco single, ero... Insomma, gliela mollavo, no? Come si dice, sai, stavo bene, ecco, ero proprio... Poi lui è un uomo molto, ha tantissime qualità. Sai che cosa? Io magari ogni tanto me la prendo troppo anche nel mio lavoro, sai, la metto giù dura. E invece lui riesce
abbassa.
A... Sì, ad alleggerire la vita, è importante.
Lei, per dire quanto ama il suo Vittorio, ha detto: vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, per poi essere sepolti sotto lo stesso albero, insieme per sempre. Ma cioè, si immagina Allegra della sepoltura sotto lo stesso albero, poi fra l'altro sulla fiducia di quello che purtroppo che gli capita prima.
Ma perché pur amando lo Spoon River, detesto i cimiteri. Cioè, mi piace andare a vedere i cimiteri, però non mi piace stare sepolta, non mi piace.
Ma voi avete proprio scelto l'albero?
Sì, ci siamo scelti l'albero perché mi piace l'idea di rimanere lì in questo bosco e di vivere sempre lì, di non chiudermi dentro in un posto triste come un cimitero, nei loculi.
Ma l'avete lasciato scritto o ve lo siete solo detto?
L'abbiamo lasciato scritto, sì.
Quindi è proprio vera questa.
È proprio vera questa cosa.
Comunque, prima di tanto romanticismo, lei ha avuto il nostro Massimo Giletti... No, come fidanzato.
È stato un flirt.
Ma infatti le versioni un po' non coincidono.
No. È stato un flirt. Ma lui era ed è un uomo molto complicato. Allora, ti racconto questa, perché un capodanno, che avevamo questo flirt, quindi dovevamo passarlo insieme, ma niente di che, è sparito. Cioè io non l'ho più trovato, non so, ancora adesso non so dove è andato.
Io lo dico io dove è andato perché l'ho chiamato, la sapevo questa cosa che potevano, mi ha detto che l'ha festeggiato con i giocatori della Juventus.
Sì, così lui dice, ma tu ci credi? Io non ci credo.
Ma allora io ci credo, sa perché? Perché era particolarmente felice, l'ho chiamato l'altro giorno, no? Per chiedere qualche informazione e lui mi ha detto, ma io ho vinto 2 milioni di vecchie lire con una cartella di 10.000 lire, ancora se lo ricorda.
Sì, perché lui è taccagnissimo, quindi per quello se lo ricorda.
Ma ha mai visto questo oggetto oscuro che è il portafoglio di Massimo Giletti?
Mai, non ce l'ha mai perché dice che sono sempre senza soldi quando esci con lui. È fantastico, però è...
Poi le cucinava sempre polpo e patate.
L'unica cosa che sa fare. Poi ho scoperto che lo cucinava tutte però, capito? Quindi il polpo e
piuttosto
patate...
Piuttosto che portarvi a cena, capito?
Piuttosto che portare a cena lui è... Però poi lui ha un collezionista d'arte, sai
no,
che
ma
è,
certo,
è un uomo...
Scherziamo.
No, è molto carino Massimo.
Comunque, lei che dice che è un flirt e basta, lui invece, da Maurizio Costanzo, disse: Antonella è senz'altro una delle donne che ho più amato. Dopo un anno Antonella desiderava una famiglia, un figlio, io cominciai a stare male, dentro di me l'amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che lei voleva e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi.
Ma secondo me io piacevo molto a sua mamma più che a lui, cioè, non so come dire, nel senso che lui è sempre stato un po' un farfallone, io non ho mai visto... una vera e propria relazione con Massimo, cioè lui non c'era mai, era sempre un po' così, un po' eravamo soprattutto amici, ecco. Però devo dirti che è sempre stata una persona ancora adesso che se io ho bisogno di un favore, lui c'è, è un ragazzo che c'è, però non è uno da relazione, infatti non si conoscono fidanzate.
Ma perché è discreto e riservato, guarda.
Ma non credo che sia riservato, perché loro, secondo me, lui è ancora così, cioè c'è, non c'è, quindi non si capisce. Si sussurrano delle cose, ma però ufficialmente...
Non lo metto nei guai.
Se ha qualcosa noi non sappiamo.
Comunque, nel 2006, nel 2006 invece durante una vacanza a Marrakesh lei conosce Eddie, un uomo più giovane di lei che lì faceva l'animatore e lui prende e si trasferisce da lei.
Sì.
Di cosa si era innamorata di Eddie all'inizio?
Delle diversità. E sono quelle che poi però mi hanno fatto disinnamorare di lui, perché all'inizio lui era giovane, era bello, era internazionale, mi piaceva questo discorso di ragionare in un'altra maniera, ascoltava la musica black, io non sapevo neanche cosa fosse, cioè la diversità, viveva di notte, io vivevo di giorno, Però dopo ho capito che non poteva funzionare, perché chiaramente eravamo troppo diversi.
Lei ha detto, in amore, riferendosi a quella storia, in amore non bisogna annullarsi, perché non si ottiene amore ma la disistima di se stessi e dell'altro. Lei si era annullata per lui?
Un po' sì, perché probabilmente è stato un... guarda, io l'ho sempre interpretata così. Io, quando poi ho conosciuto Eddie, è chiaro, ero praticamente arrivata a un termine per cui desideravo avere un figlio, ma ero già abbastanza grande. Ero rimasta incinta e poi ho perso questo figlio prima di Mael. E credo che quella cosa lì mi abbia fatto nella mia testa, forse capita a altre donne, cioè di pensare che lui potesse essere allora l'unico uomo con cui potevo avere un figlio. Cioè mi è scattata questa cosa qui, forse perché era più giovane, forse perché chissà cosa pensavo. E quindi forse anch'io in qualche modo ho idealizzato un amore che non c'era, cioè che forse sarebbe finito dopo 2 o 3 mesi.
Secondo lei era inquinato da altri interessi? Cioè era un sentimento puro? O c'era qualche altro interesse?
Allora, secondo me all'inizio no, poi quando forse lui è venuto qui si è trovato in un frullatore che non pensava di avere. Io non credo che lui fosse un calcolatore così. Aveva sicuramente un carattere molto forte, non voleva essere il marito, il compagno di, ma in realtà lo era, cioè per cui era difficile. Era un ragazzo che aveva anche delle idee, avrebbe potuto far bene questo lavoro, ma era troppo arrogante.
Diciamo, in quel periodo lei fu anche criticata perché lui aveva cominciato a lavorare una serie, esatto, di programmi suoi. Tornasse indietro, il suo è stato un errore, diciamo...
È stato un errore perché, conoscendo il suo carattere, lui aveva le qualità, perché lui aveva le qualità, aveva anche molte idee, ma non aveva il carattere giusto. Forse non avrebbe dovuto neanche iniziare questa storia, forse non avrebbe neanche dovuto, però poi alla fine penso, ho avuto mia figlia e quello vale tutto.
Vabbè, per alleggerire, no? Lei era gelosissima, non so se solo di Eddie o in generale.
No, io sono gelosa in generale.
A lei è gelosa?
Sì,
ecco,
molto.
E ha raccontato anche di una serie di pedinamenti che faceva con le parrucche.
Ma una volta sì, ho messo una parrucca, perché intanto mi conoscevano tutti.
Ma come
volevo vedere,
parrucca?
Era una parrucca tipo caschetto, nera, e con un'amica mi ero appostata per vedere se veramente era dove diceva di essere. Naturalmente non era dove diceva di essere. Però siccome lui era molto... Allora poi non c'erano i social, adesso sarebbe stanato dopo un minuto e mezzo. Però c'erano i paparazzi che mi volevano molto bene e non a lui. E quindi io alla fine...
La informavano?
Venivo sempre a sapere dove stava, dove era... Mi informavano, sì. Quindi non avevo neanche più bisogno di fare i pedinamenti, me lo riferivano.
La parrucca solo una volta l'ha usata?
Solo una volta l'ho usata, sì.
E pedinamenti?
Pedinamenti, controllavo molto i telefoni, così. Infatti dopo ho detto mai
basta.
Più, non lo farò mai più. Perché il telefono, comunque, tu puoi vedere anche una qualunque banalità e farti... Vabbè, certo, quando ho trovato il secondo o il terzo telefono nascosto, lì sì, però
era organizzato.
Sul primo devo dire no, non lo farei, ad esempio con Vittorio non lo farei mai.
Lei, per avere sua figlia, si è sottoposta a terapie importanti, no? Anche invasive, eccetera. Poi è andato, meno male l'ha fatto, è andato tutto benissimo. Non fosse riuscita ad avere sua figlia, sarebbe stata felice comunque, oppure diciamo il suo appagamento passava per la maternità?
No, sarei stata felice comunque, perché ho avuto tanto dalla vita, non è neanche giusto dire la maternità è tutto. La desideravo, ci ho provato, è arrivata e quindi adesso che c'è non posso pensare di non averla. Però devo dire no, probabilmente avrei comunque vissuto la mia vita, insomma sono... Ci sono tanti modi di amare, non è che essere madre sia l'unico modo, assolutamente.
Mi dice una bella belvata che ha fatto nella vita e che rivendica o di cui si pente, non lo so.
Allora, una vita, no, che mi pento no, perché se no. L'ho fatta, no, pentirsi no. Mi ricordo tanti anni fa, non posso però fare nomi, non posso dire niente, con una collega, io detesto i pettegolezzi, cioè una cosa che odio è proprio quel gossip becero. Sì. questa mia collega era andata a dire poi al trucco, dove insomma io ci vado sempre, dove, come ho detto, io ho un ottimo rapporto con tutti, quindi immediatamente sono andata a riferirmi questo gossip che riguardava che io avevo fatto carriera perché ero
la madre,
sì, quelle cose orrende, poi terribili dette da una donna. Io ricordo di averla appesa al muro.
Ah, io ho menato?
Sì, sì, gli ho quasi menato, sì, l'ho proprio buttata al muro e le ho detto non ti permettere mai più di dire queste cose nei miei confronti, perché uno, tu sei a casa mia e quindi le persone poi me lo vengono a dire, e poi non è corretto, cioè dillo a me.
Bella questa, eh?
È stata una vera, però una volta, cioè ecco, io non sono una da
non fa troppo... botte.
No, non faccio botte, non faccio troppe belvate, no.
Questa è vera buona. Lei di se stessa disse: ho il fisico della Sandrelli nella chiave di Tinto Brass.
Ah, mi piaceva da morire.
E lei si sente un po'...
No, perché comunque non era... Sai che cosa mi piaceva? Che non era perfetta lei in quel film. Oggi avrebbero detto... le nuove, cioè per i dettami social, che non so, aveva la cellulite, aveva il seno morbido, invece io proprio trovavo quell'essere non perfetta una vera sensualità, e per me nella non perfezione c'è la sensualità.
E lei è sexy, si sente sexy?
Ma quando ero più giovane mi sentivo sexy, ma anche adesso, insomma, sexy, voglio dire, non sempre, ogni tanto dico, Madonna, gli anni proprio passano, però sì, mi sento bene nel mio corpo, ecco, adesso mi sento bene, sexy è anche un po' troppo adesso. Poi ecco, qua ero decisamente sexy, però qua mi è rimasto un po' ad avanzare, però insomma, devo dire sì.
Lei ha detto, la sessualità è importantissima, non potrei farne a meno, quindi diciamo quella che è passata come una sua storica gaffa, in realtà era diciamo una sincera
constatazione.
Che non posso
vivere senza, devo dire, quella roba lì l'ho detta perché ero stanca, io quando sono stanca faccio molte gaffe. Però forse c'era un fondo di verità, nel senso che comunque per me la sessualità ed era importante, chiaramente, perché è un modo di... è una cosa bella, è come il cibo, è una cosa succulenta, non so come dire, mi piace. Poi è chiaro che con l'età prima lo fai tutti i giorni, poi lo fai un po' meno, insomma, non è, lo fai meglio, insomma ogni età ha anche le sue situazioni, no?
Sì. Anni fa ha detto, fare sesso a stomaco vuoto è terribile.
Davvero.
E poi la tavola svela come è un uomo a letto, se ordina piatti magri sarà macrobiotico anche sessualmente, uno spento che non va più là della posizione del missionario, detto lei.
Sì, sì, ma è vero, cioè io lo penso, nel senso che ad esempio, so, io non, senza aver nulla di, non voglio, non è una critica, ma io un vegano no, cioè no.
Com'è se uno macrobiotico a letto, come dice lei?
È uno appunto...
Anzi, sessualmente,
dice. È uno noioso, dai, è uno così, poco fantasioso, insomma, quelle robe lì, insomma, la posizione del missionario, per la cioè nel senso che diventa poi tutto molto blando, molto... Non è tanto quello che tu fai, adesso non vorrei entrare, però anche un po' tutto l'insieme, cosa te ne fai di un uomo che... mangia l'insalatina e scarta il grasso dal prosciutto. No.
Infatti lei ha anche aggiunto, un amplesso è come la matriciana, sugosa, unta, un po' sporcacciona.
Giusto. però rende bene l'idea di quello che voglio dire, ecco. Non vegana, ecco.
Non vegana. No. Lei raccontò, quando mi è capitato di dormire con un'amica che mi ha corteggiato, mi sono spaventata, vagamente intrigata, ma immediatamente spenta. Quindi c'è stato, come dire, un tentativo, ma poi niente?
Sì, quando sei molto ragazza all'inizio, no? C'è stato un tentativo, però io ho capito subito che non era il mio...
Non era il suo?
Non era il mio.
Cioè è stato un esperimento finito così?
Sì, è stato un esperimento neanche iniziato, cioè appena ci ho provato ho detto no, guarda, grazie, non mi interessa, ecco. Non avevo trasporto, quindi non... finita lì.
Che rapporto ha con i soldi?
Mi piace avere i miei soldi. Io non sono abituata a chiedere i soldi a nessuno.
E con il potere che rapporto ha? L'affascina o no?
No, quando mi dicono ma tu sei una donna di potere, dico no, io sono una donna che lavora e che ha eventualmente potere nel senso nel suo piccolo...
Decisionale.
È decisionale.
E ecco, comandare le piace? Ce l'ha questa attitudine al comando?
Non mi piace né comandare né ubbidire.
Lei anni fa a chi le chiedeva da quale parte diciamo fosse posizionata da un punto di vista politico, lei ha detto di certo non sto a sinistra. anni fa. Poi diciamo praticamente poi non si è più esposta lei.
No, io sono sempre stata una un po' super partes. E poi forse il modo per sopravvivere bene anche in un'azienda pubblica è quella proprio di stare fuori da questi giochi di potere. E forse per questo che sono qui da 36 anni.
Qual è stata la gioia più importante della sua vita?
Mia figlia. Sicuramente, decisamente il momento in cui è nata, quello è stato il momento più bello della mia vita, è il momento forse professionale invece più bello della mia vita, beh ce ne sono stati tanti, non potrei dirtene uno, sicuramente quando sono ritornata alla prova del cuoco dopo tanti anni e sicuramente quando ho fatto il mio Festival di Sanremo nel 2010, perché a me piace quando nessuno ci crede dimostrare che invece ce la potevo fare. Sì.
E invece qual è stato il momento più doloroso della sua vita?
Quando è morta mia mamma. Perché io avevo 31 anni e per me è stato, cioè mia mamma si è ammalata, è morta che aveva neanche 55 anni, dall'oggi al domani. E mi è mancata poi in quello che è stato il proseguo della mia vita, perché lei voleva fare l'annunciatrice e quindi non ha visto la mia carriera, ha visto l'inizio. E poi lei desiderava tanto diventare nonna e non ha neanche potuto godere di questo, quindi certamente quello è stato il momento più difficile.
E lei crede in Dio?
Credo più in un'energia, cioè in qualcosa che comunque... Cioè, non penso che finisca qui, che finisca tutto qui, ecco.
E prega in qualche modo?
Qualche volta sì, prego. Prego soprattutto la Madonna, ecco. Io sono più in questo, sì. Cioè l'Ave Maria per me ha un grande significato. Credo molto che tra donne ci si possa capire meglio.
E cosa chiede?
Ma non tanto per me, perché io ho molto. Adesso ultimamente anche per la salute, magari ho qualche amico che sta meno bene, insomma che ha qualche problema. Allora prego per la salute delle persone, perché poi capisco che se tu hai quella, poi tutto il resto c'è.
Lei ha detto che c'è un brano tratto dall'antologia di Spoon River che vorrebbe fosse il suo epitaffio. Glielo leggo.
Dare un senso alla vita può condurre alla follia, ma una vita senza senso e la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio è come una barca che anela al mare eppure lo teme.
Però io lo dico, è troppo lungo per un epitaffio questo.
Perché no?
Sono tre righe, non ci sta secondo me.
Dipende, ma io sai, vado nel bosco, posso fare l'epitaffio
che
certo. Voglio.
Però cioè, lei c'ha l'albero già, mi ricordo.
Ma perché penso che nella vita bisogna alzare le vele e uscire dal porto, bisogna rischiare.
Qual è l'eredità più grande che lei vorrebbe lasciare a sua figlia?
Di contare molto su di sé, di essere centrata, io glielo dico sempre, Mael, tu cerca di essere centrata, devi, non quella frase orrenda, stai bene tu, stanno bene tutti, perché questo poi ha generato un mare di egoismo, però di volersi bene, ecco, di volersi bene.
Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?
No, tutto. Non, mi sembrerebbe anche irriverente chiedere qualcosa, perché c'è tanta gente che ha molto meno e che si meriterebbe molto di più. Quindi perché chiedere ancora? No, non è giusto.
Se potesse riportare in vita qualcuno che non c'è più, per due minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe?
Beh, la mia mamma sicuramente. Le direi, hai visto mamma? Ce l'ho fatta.
Grazie.
A lei,
grazie.
A te.
Grazie. Grazie,
grazie, grazie, grazie, grazie.